enemies.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traufabrik, quarta stagione. Programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Harry Rector, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 79, terza della quarta stagione, al 28 ottobre 2016. Ma questa è anche la trasmissione che saluta gli amici della Valnerina e che è qui al sicuro, non teme nulla, perché il peggio lo ha già visto. Ma se voi siete al cinema,
vale,
non sapete.
Lo so,
Vai tranquillo, vai tranquillo.
Al e peggio basta. Non c'è mai fine.
Ma se voi siete al cinema, non avete paura del terremoto, anzi, quantomeno siete persone normali che non si fanno troppi problemi. E non sapete però che film andare a vedere, non importunate chi è lì che sta lavorando, ma chiedete noi che stiamo qui a cazzeggiare. Anzi, chiedetelo a Air Director.
E posso dire soprattutto, non scambiatelo per mio fratello.
Non scambiaterlo, Non scambiaterlo.
No, quello
mai.
Che sta lavorando, non scambiatelo per mio fratello, non no, è mio
io
fratello.
Questa battaglia di
allora,
scambiaterlo.
Dopo 25 secondi che siamo in onda, Laszlo Kovacs è già prevaricato, è già andato oltre
e non è niente niente.
Ma innanzitutto non ho capito perché Smith ha insistito tanto per avere questa atmosfera soffusa da nightclub.
Perché ci nasconde qualcosa.
No, in realtà scusate, c'è un motivo.
Non è atmosfera soffusa, in realtà è un omaggio.
Non a Bertolucci, ma a una persona che compie gli anni, vero?
Esattamente.
E chi può essere che compie gli anni in una situazione così da cripta?
Silvia. Ah certo, il nostro
Giacomo Calzoni, tanti auguri.
Non è entrato.
E non c'è, però
pensavo Belen Rodriguez.
No, oggi anche il compleanno di Roberto Costantini, tra l'altro, che lavora al cinema.
È vero, auguri a Roberto.
Auguri anche di Roberto Benigni.
Roberto Benigni l'hanno fermato per
allora. Io vorrei ricordandovi che, come dice il saggio Smith, dovete rivolgervi.
Ricorda anche che chi ci vede in streaming video vedrà questa situazione
nel barra Cristo. Wow. Cioè non date le botte al vostro computer.
Già non guardavamo
com'è
prima.
Che non funziona? È proprio così. No, volevo dire, fate come dice Smith, cioè venite a chiederci consigli e fate come fanno addirittura i nostri ascoltatori australiani che ci hanno chiesto dei consigli.
L'importante è che non scambiatervelo.
Noi come potete vedere rispondiamo, diamo consigli, in realtà non l'abbiamo
consigli
dati
fraterni,
però diciamo che arrivano
lo faremo nei prossimi minuti,
quindi rimanete attaccati perché parleremo di
Io Daniel Blake, nuovo film di Ken Loach, vincitore della Palma d'Oro a Cannes che trovate al Cinema Zenith, La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne che trovate al Postmodernissimo, Doctor Strange di Scott Derrickson, nuovo cinefilmone Marvel nelle multisale ovviamente, e poi Enclave di Goran Radovanovic che trovate al Postmod ovviamente con le nostre consuete rubriche fisse, musica in HD, professore e cinema di oggi 8 e il box office che ci dice adesso il nostro Smith.
Perché c'è quel dito che cosa... No, se devi dire qualcosa dilla, non è che ci fa...
Non vorrei offenderti, sai. No, stavo pensando che togliendo la Marvel questo è veramente il palinsesto di una trasmissione da Cineforum marxista
sì. Ma un po' anche la Marvel stasera, poi
sì.
Io vedrò.
No. Una Marvel compagna esatto. Marvel
non poteva
comunque,
mancare
comunque Smith cosa. non era andito,
era amaro, era
no. Era un salame. Sostanzialmente diciamo invariato il podio del weekend con Inferno di Ron Howard sempre in testa, che ha incassato quasi 3 milioni di euro, 2 milioni e 7 per l'esattezza. Siamo ad un totale di 8,5 milioni di euro.
La domanda è perché?
Al secondo posto c'è Pets, Vita d'animali, che incassa altri 1.600.000 euro circa, che portano il suo totale a 11 milioni. La novità è Jack Reacher.
Cioè,
mamma mia,
colpo di tosse,
ti sei ucciso.
Jack Reacher, punto di non ritorno. Pampanelli, puoi venire ad aiutarmi in caso
faccio un Heimlich,
una manovra,
un Heimlich, come è già successo,
perché incassa 894.000 euro addirittura. Voi ne avete parlato tanto male, c'era gente che parlava di questo film,
ma niente,
in cassa 894.000 euro.
894.000 euro per un film che esce in 500 copie.
Incassali tu al tuo cinemino di periferia.
No.
Mercoledì,
che è stata una settimana,
come diceva il maestro.
Mercoledì è uscito però il nuovo film della Marvel, appunto, Doctor Strange. Prevedibilmente ha dominato il botteghino negli ultimi due giorni, con oltre 600.000 euro. Questi sono incassi,
appunto.
E ma c'è... no, l'hanno visto in prospettiva.
E sicuramente con il fine settimana alle porte, con un ponte anche un po' lunghetto, probabilmente sforeremo i 610.000 euro incassati.
Probabilmente sì. Bene, direi che è il momento della musica, così almeno iniziamo subito a entrare nel vivo. Allora, sì, il criterio per la scelta della musica di stasera ve lo spiega dopo il direttore.
Più tardi, sì, sì.
Noi per adesso ci sentiamo una freschissima reunion dei Massive Attack con Tricky, questa è uscita quest'anno e si intitola Take It There. Lost to lose, where users you, skinny, don't fuss, it kills the grits. Bruises you again, where the pain still sticks on the green list. Sticking in your tongue, it's a hot red light, suck it in. Right there, it's heavy though, I bring my voice. Yes, I need a fix, you call the tricks. On the moon, they hear the tune.
Questa devo dire che è stata una scelta di Lupus e te ne vale il suo atto, perché
beh, assolutamente sono, li amo da tanti anni.
Allora, avrete forse notato che non vi stiamo dicendo da quale colonna sonora è tratta questa canzone, e c'è un motivo, perché effettivamente non è tratta da nessuna colonna sonora, come praticamente tutte le canzoni che accompagneranno la nostra trasmissione.
Ma non l'abbiamo fatto perché non sapevamo reinventarci.
No, proprio perché non sapevamo che inventarci, ci siamo voluti inventare una cosa nuova, ovvero abbiamo scelto una soundtrack di brani che sono usciti quest'anno e che secondo noi sono particolarmente belli, perché secondo il nostro modestissimo parere sarebbe meraviglioso ritrovarli in qualche pellicola tra un po' di tempo. Per cui queste sono delle canzoni di colonne sonore che verranno, quindi noi siamo sicuri che, visto che ci ascoltano un po' tutti i produttori, i registi, insomma, sappiamo di avere un ascendente notevole su Hollywood e non solo, presto troverete queste.
È importante però che non dici cazzate.
C'hai ragione.
Ma lo stavo pensando.
Comunque, tra quelli che ci hanno sicuramente in come si dice, tra i preferiti sul loro computer, c'è Ken. Ken non è quello Ken di Barbie, Park. Non è quello
del parco.
Quello del parco, no, dicevo, non è neanche il guerriero, ma è l'amico di Laszlo. Laszlo, ci dici qualcosa sull'ultimo film del nostro Ken preferito?
Allora, io dico che sono in polemica con loro.
Con tutti.
Io sono in polemica con loro. No, parliamo di Daniel Blake, che l'altra settimana abbiamo accennato, qui abbiamo accennato la scorsa settimana, no? Sappiamo gradire la trama di questo, ce l'avete raccontata la scorsa settimana tu e Daniele, che... se non sbaglio
c'era il professore
andrà più avanti, che ci raggiungerà dopo,
speriamo.
Parla di questo Daniel Blake, che è una questione di welfare, no, se non ricordo male. È malato di cuore.
Il film intanto è bellissimo, sgombriamo il campo da qualsiasi interpretazione. Una Palma d'Oro meritata, probabilmente più per la carriera che per l'opera in sé, perché in quel Festival di Cannes, nell'edizione scorsa del Festival di Cannes, c'era l'universo mondo, tant'è che un film come Neruda non venne preso in concorso, ma andò alla Ken Zen.
L'abbiamo detto,
tanto,
sì.
Per dire, insomma, tanto per dire, vince, stravince Cannes, probabilmente non sarà l'ultima volta che lo vedremo in concorso, perché ha dichiarato apertamente che farà film finché ne avrà voglia. Finché ce la farà. In questo caso, come dicevamo, è un film molto moderno, perché ruba, come è accaduto spesso e volentieri nel cinema di Ken Loach, tanto al documentario, però in questo caso, a differenza di quello che accadeva negli altri film di Ken Loach, dove c'era un contesto fortemente ironico, anche divertente, con uno humor inglese latente, eccetera, eccetera, qui siamo in una situazione molto drammatica, dove anche il finale non è il solito finale riconciliante alla Ken Loach, sognante, se vogliamo. Il lieto fine. Qui invece c'è un finale che continua un ragionamento documentaristico per certi versi. La scelta degli attori è straordinaria, perché i volti di questo film sono i volti della strada. Pensate che l'attore protagonista credo che sia uno stand up comico, un cabarettista.
Qui sono più o meno sconosciuti, insomma. Bravissimo, io ho visto nomi.
Ha scelto dei grandi attori, però per lo più sconosciuti, perché proprio voleva, secondo me, rendere quanto più possibile la dimensione del documentario, dell'indagine, come se quello che stesse accadendo, ed è così nei fatti, sta accadendo al cinema per lo spettatore che lo vede, ma contemporaneamente in un ufficio della pubblica amministrazione inglese, perché la vicenda di Daniel Blake è appunto quella di un uomo, e l'avevamo detto l'altra volta, che si trova invischiato in una gabola burocratica, cioè nel senso lui deve riuscire.
Gabola è bello, eh?
No,
bello.
No, gabola forse non lo so,
no,
una gabola.
No, va bene.
Più che altro è un film che fa vedere anche come si è dimagrito lo stato sociale inglese, che una volta era il vanto, quantomeno, del.
È accaduto dalla Thatcher in poi, insomma.
Esatto. E lui rimane invischiato in questo restrizioni di garanzie, diciamo.
L'altra sera stavo vedendo un film inglese, Pride, non so se l'avete mai visto, un film molto carino.
Sì.
In compagnia di Anna, e lei mi dice: certo che gli inglesi ci hanno avuto solamente la Thatcher, perché tutti i film in cui c'è un personaggio negativo, quella è la Thatcher.
È stato un trauma grosso.
Io so che effettivamente è sorprendente come la Thatcher ancora sia la protagonista del cinema contemporaneo, cinema politico, d'impegno, chiaramente.
Senza entrare in un discorso politico che non c'entra niente, comunque poi Thatcher e Reagan hanno segnato un'epoca in maniera negativa,
sì,
dal mio punto di vista, in maniera molto
per alcuni
profonda.
Positiva, per noi molto negativa, ma insomma, senza dubbio l'hanno segnata.
Guarda,
ma
sarebbe interessante, secondo me, andare a fare un documentario, perché Ken Loach fece un documentario bellissimo che si chiama The Spirit of 45, adesso non mi ricordo l'anno, ossia quello che lo spirito meraviglioso che c'era in Inghilterra subito dopo la fine del secondo conflitto, loro vincitori del conflitto, e la nascita di questo sogno, se vogliamo, non socialista, ma comunque fortemente
socialdemocratico,
Labour, e appunto la nascita del welfare che adesso Ken Loach critica, appunto, con il thatcherismo. Sarebbe interessante vedere che cosa è accaduto, probabilmente c'è un documentario, dovremmo andarlo a ricercare, che cosa è accaduto a tutti i miners, a tutti le categorie che hanno lottato strenuamente, hanno resistito strenuamente a, alle, alle falcidazioni privatiste.
Però scusa, prima che ti ecciti su questo, in questa direzione, infatti, visto che ci restano
un po' già eccitato, ero partito.
3 minuti, 3 minuti e mezzo. Parliamo di cinema, di specifico filmico, di questo film qua. Visto che tu l'hai visto, ci sai, dici qualcosa proprio secondo te su questo film, dal punto di vista strettamente esatto, che stile ha questa regia? No, dal punto di vista strettamente, cioè siamo non c'è nulla che ci
è il solito Loach.
È il solito Loach.
Okay. Solamente, come diciamo, per quegli elementi che sono stati detti prima, con un cast sorprendente, un lieto fine che non c'è in questo caso, un Loach più moderno, nuovo.
Ecco, l'altra volta dicevate moderno, però adesso mi dici lo stesso.
No, nel senso che Loach è sempre Loach, i temi cari a Loach sono quelli da...
È una coerenza di fondo.
È una coerenza stilistica, probabilmente fa sempre lo stesso film, però riesce ad adattarlo al tempo di chi lo sta osservando. Cioè, un film che può dialogare non solo con i vecchi compagni che vanno a vedere Loach e si commuovono dal 1964, ma probabilmente riesce a dialogare anche con le giovani generazioni.
Moderno non per forma, ma per sostanza
per forma.
Sua.
Per forma,
cioè, per dire che la forma è la solita sua, il suo
usanza.
Io stasera non capisco. Fa molte domande perché non è Simone.
Tanto non ho presentato neanche Daniele. Scusate, gli ospiti ormai siete di casa voi.
Buonasera. Io sono Daniele. Quindi.
Daniele Pampanelli e Simone Rossi, prego.
No, quello che mi interessa capire, conoscendo insomma il cinema di Ken Loach, che tu dici essere quasi sempre uguale a se stesso. In questo film, però, se tu dovessi scegliere tra un protagonista e dire è più protagonista il personaggio, è più protagonista la situazione, quale delle due si impone?
Questa domanda è una domanda stupida.
No, invece no.
No, no, è molto interessante quello che tu dici. Chissà perché non l'ha fatta Torre questa domanda.
Ci sta tradendo per qualcun altro.
Dai.
Chiaramente la dichiarazione di intenti è quella ai Daniel Blake, cioè nel senso io Daniel Blake, intendendo per Daniel Blake un qualsiasi cittadino, io sono un cittadino.
Infatti il titolo sembra dichiarare che il protagonista sia
un personaggio.
Lui e solo lui, perché è come se reiterasse la cosa.
Io l'ho visto diversi mesi fa. Non ricordo perché ai Daniel Blake, all'inizio della frase che lui scrive sul muro, la frase poi continua, non spoileriamo niente, non voglio dire niente, però c'è un sottotesto che è poi la chiosa del film e risponde perfettamente a questa tua domanda. Ti invito a vederlo il film perché secondo me va visto necessariamente, non fosse altro perché è una Palma d'Oro e le Palme d'Oro vanno sempre viste, che piacciono o meno.
Si può passare al prossimo pezzo, pescato a casaccio?
Vai.
No, scherzo,
stasera siamo pescato a casaccio. Sarà questa luce sul fuso?
Sì, siamo veramente poetici.
Manca Cecci.
Scusate, non l'abbiamo detto. Ai Daniel Blake lo trovate ancora al Cinema Zenith fino a giovedì prossimo, perché se quanto ho visto lo rinnovano per un'altra settimana.
Fino a mercoledì l'hanno dichiarato due. Fino a mercoledì. Tre spettacoli al giorno, 18:30, 20:30.
Mettiamo su questo brano nella speranza di ritrovare il nostro Simone Smith, che non sappiamo dove sia finito. Un altro grandissimo pezzo uscito nel 2016, si intitola Sid Justice e lui è un grandissimissimissimo Neil.
Corporations dirty hands. They're trying to steal our freedom, dirt and soil. vierte Saison.
Si vocifera che i Dardenne abbiano fatto un noir. Si vocifera. Non è la fiamma del peccato, ma è la ragazza senza nome. Ed è la storia di Jenny, una giovane dottoressa che lavora appunto in ospedale, che una sera, un'ora dopo la chiusura, quando qualcuno suona il campanello, decide di non aprire. Questo innescherà tutto il seguito e la storia, e questo noir che dicono sia dei Dardenne. Io continuo a essere scettico. Io il film non l'ho visto, quindi lascio la parola a chi l'ha visto.
Credo di essere lo stesso di prima.
Sempre ragazzi, tu. Perdonateci. Voi
questa settimana è andata così.
Facciamo mia colpa. Questa settimana è andata così. Laszlo Kovacs ha visto le cose più importanti, allora. Ma l'abbiamo fatto per voi, fan di Laszlo Kovacs.
Esatto.
Io sono felicissimo. L'opzione è che il no vincerà.
Esatto.
Ecco, nel senso, se sono solo io a parlare, posso dire qualsiasi cosa. Noi siamo per il no.
Attenzione. Argomentiamo.
Pistole calcagno su Dardenne.
Allora. È vero, i Dardenne, i fratelli Dardenne hanno fatto un noir. Applauso.
No, applauso o sconvolgimento?
La critica a Cannes non l'ha accolto favorevolmente.
Puoi sbracciare meno.
Anche no. Questo è stato alla Kenzen, se non sbaglio.
No, era in concorso.
Ah, concorso. Selezione
ufficiale. Almeno vado a memoria. Mi ricordo che insomma l'accoglienza non è stata delle migliori, perché il film effettivamente spiazza un po' rispetto... In concorso, sì. Rispetto ai soliti Dardenne, sono dei Dardenne che tentano una via nuova.
Che però, scusa, ti interrompo subito, vendono comunque, come al solito, la loro immagine.
Ma che t'hanno fatto a te, no, Dardenne? Che li odi a morte.
Non li odio, uno dei due, l'altro mi sta simpatico.
Quale? Jean-Luc, Jean-Pierre?
Quale, Lana o Larry? No.
Al di là delle battute, no, detta dal solito da uno che non l'ha visto il film, come sono io questa sera, da un punto di vista visivo riconosci subito che è un film dei Dardenne.
Ma è chiaro, ma anche dal punto di vista contenutistico. Cioè la stessa cosa che dicevamo prima perché Loci, non la possiamo applicare
su Dardenne. Infatti ti voglio chiedere perché questa cosa.
Decliniamo la modernità, se vuoi.
No, a parte la modernità, a parte la forma che ci arriviamo dopo in caso, ma io ho letto soltanto di questo film che parla di questo medico che deve affrontare la morte improvvisa di una ragazza e scoprire, è un film investigativo, qualcuno non ha definito. Sì. Mi chiedo, i soliti temi dei Dardenne, l'emarginazione, drammi sociali,
sono quelli.
Come c'entrano?
Sono quelli, nel senso che lei è un medico ricco che vorrebbe fare una carriera, nel quale ha anche una proposta avviata, nel senso lei si trova a sostituire un medico malato che sta andando in pensione in uno studio dove si lavora a tariffe concordate, dunque uno studio che dialoga con una fascia d'utenza marginale rispetto alla ricchezza della media, insomma, della popolazione belga. Lei ovviamente è lanciata nella sua carriera, è un medico capace, anche molto pieno di sé, molto orgoglioso della sua esistenza, però questo accadimento la sconvolgerà un po', distoglierà i suoi piani e dunque da quella che doveva essere un rapido passaggio in un mondo che non doveva toccarla, coinvolgerla in nessun modo, diventerà poi la sua esistenza futura.
Come dire, un errore di valutazione.
Un errore di valutazione.
Quelle cose che si fanno.
L'errore di valutazione però non c'è in questo film, nel senso che io sto dalla parte sua per certi versi.
Cioè, ma andrà avanti parecchio
perché sei
questo.
Un servo di Borghese anche tu.
Andrà avanti parecchio questo monologo.
Possiamo mandarlo dove era prima? Perché veramente è fastidioso.
In effetti è fastidioso. Queste luci a te non dico si confanno.
Sei fuori luogo.
No, io cerco.
Siamo in una trasmissione di cinema e di cazzeggio. Adesso parliamo di cinema, poi cazzeggiamo. Allora, scusate per questa...
No, ma noi ti incalziamo.
No, vai tranquillo.
No, dico nel senso, c'è questo espediente narrativo...
intelligenti, come sempre.
Che innesca la vicenda, è questo di non aver aperto la porta di questo studio medico. Ma siamo due ore oltre l'orario di lavoro, lei, non vedendo nemmeno il citofono, ma sentendo solamente il suono, dice all'assistente, non aprire, lascia stare. Ma magari è un'urgenza, se è un'urgenza risuonerà. Ovviamente la persona non suona, ovviamente scopriremo poi... la vicenda.
Questo si può dire, questo si può dire. Già nei trailer la ragazza
morirà,
muore e muore senza un nome, da qui il nome del film, la ragazza senza nome.
Dal nome.
In realtà in originale si chiama La ragazza sconosciuta, sì. Ma da noi il demone ha dovuto fare quella giusta.
Stesso. E la dottoressa impiegherà il resto del film a cercare di dare un nome a questa donna, evolvendo se stessa da quello. Dalla situazione, dalla condizione da cui partiva, che ha descritto benissimo Laszlo, se va a cercare. È un noir, una cosa un po' nuova per i Dardenne. Io ammetto, la mia personale non amore totale per i Daredevil, li trovo sempre molto noiosi, al di là dei temi che trattano, che sono assolutamente importanti eccetera, però questa è la mia opinione molto personale. In questo caso usano il noir. Laszlo, tu che lo hai visto?
Adesso scusa, rido perché hai detto molto noiosi. Mi ricordo
stava ridendo di te.
Una visione al cinema Zenith diversi anni fa di quel film che credo si chiamasse Il figlio.
L'Enfant, che ha vinto Cannes, tra l'altro.
Eravamo in 5 in sala, forse in 4, non mi ricordo. Cioè, due ragazze davanti a me, finisce il film, partono i titoli di coda, come nello stile di Dardenne, senza una nota musicale che fosse una. E allora questa guarda l'amica e gli dice: ma questi manco i soldi per la colonna sonora, certo. Commento con... effettivamente i Dardenne sono molto rigidi nella loro rigidità, sono anche
scusami Giacomo, non è che devi ridere di me, io ti dico
no, ridevo di loro, non di te.
Allora, i temi sono gli stessi di Ken Loach. Ken Loach ha dei ritmi narrativi, per quanto non faccia un cinema,
può essere questione di gusti, perché a me personalmente
è una scelta di linguaggio narrativo a me
piacciono molto, per esempio, i personaggi di Darden. A me, cioè, ma è una cosa molto personale.
Io devo ammettere che anni fa, 10-15 anni fa, i primi film dei Dardenne, ho fatto fatica e ne uscivo dicendo: che due coglioni, quello che dicevo prima con le ragazze. Dopodiché, guardando, rientrandoci, devo dire che sinceramente.
Il problema dei Dardenne,
ovviamente, è da consigliare a tutti. Stiamo parlando di una cinematografia comunque interessante, molto bella.
Guarda, se c'è un problema è appunto la mancanza di modernità. Cioè, nel senso, come dire, Rosetta, i primi film dei Dardenne furono per me una folgorazione. Il loro cinema mi è piaciuto tutto e continua a piacermi convintamente per i temi che tratta e per come li tratta. Forse loro non sono stati capaci di evolvere il loro linguaggio, evolvere lo stile narrativo, capendo dove sta andando il cinema in questo momento.
Da quello che dici non l'ha fatto neanche Loach, però.
Cosa che invece Loach ha fatto, è quello che ti ho
tu
detto.
Tu prima hai detto che è il suo solito film.
È Loach, cioè tu vedi dal primo fotogramma.
Anche questi sono i Dardenne.
Non ci capiamo. Cioè, che Loach è stato l'uomo che ha fatto un film come Il mio amico Eric. Ok, sì, che se tu lo guardi nella filmografia, completamente al di fuori rispetto a... Eppure era Loach, cioè tu vedevi un film di Loach, una commedia.
Che è una Loach, commedia è e loro che hanno fatto un noir, però non è un...
E loro non, loro
è
non,
uguale, loro, il ragionamento Ken è lo
Loach,
stesso.
Con questo film qui, è sempre Ken Loach, però...
Sì, però scusa, loro saranno sempre Dardenne che hanno fatto un film...
Posso fare l'Andrea Semprini della situazione? Le ho fatto una domanda.
Le do una
hanno fatto un noir... Questo noir è un vero noir, allora, o non è un trailer?
Non è un noir, non è un noir. Allora, non c'è la sospensione del noir, non c'è l'inseguimento, il pathos, l'enfasi del noir. C'è come il film di Neruda è un noir Neruda, pur essendo un'opera.
Non è solo un noir.
È molto cose. Alto.
Comunque, visto che parlavamo di forma, una domanda, visto che qua c'è l'allarme rosso che sta lampeggiando. Sì. No, una domanda nel senso, non è un interrogatorio, è una domanda nel senso il parere di una persona che l'ha visto. Visto che parlavamo, cioè i Dardenne appunto hanno questo rigore formale simil dogma, macchina a mano, desaturatissimo, musica solo che esce dalle radio, diegetica eccetera, come diceva il buon Boris. Nell'ultimo, in due giorni e una notte, mi pare si chiamasse, di cui parlavamo l'anno scorso, che il nostro Rossi aveva odiato, a me era piaciuto assai. Nell'ultimo però avevo percepito in questo senso un alleggerimento, una sorta di... c'era un po' più di colore e addirittura c'era anche della musica. Hanno proseguito in questa direzione oppure...
Guarda, lei è una delle attrici dell'ultimo film, assomiglia terribilmente a Marion Cotillard.
Che non è un male,
potrebbe essere Marion Niente Cotillard affatto. Io credo che dal ragazzo del Gamay Novello i Dardenne abbiano intrapreso quella strada di essere forse meno rigidi, un pochino più mainstream. Loro riescono a fare bene. Gli ultimi due film sono due film molto interessanti. Questo film secondo me è molto bello, perché
ma da questo punto di vista procede in quella direzione,
va in quella direzione, ma è chiaro, ma stiamo parlando di un noir, cioè non stiamo parlando della fotografia di una società. Non stiamo parlando del matrimonio di Lorna, della condizione degli immigrati, stiamo parlando di un medico che cerca di scoprire le ragioni del perché quella donna non avesse un nome e soprattutto cerca di trovare dentro se stessa le ragioni del perché non è riuscita a salvarla. È interessante, il film è molto bello, io consiglio di vederlo.
Andatelo a vedere, lo trovate al posto di Amissimo fino a mercoledì.
Non è un film d'azione questo, diciamo.
Lo trovate al posto di Amissimo fino a mercoledì.
Ma probabilmente proseguirà.
Invece, musica di nuovo, il direttore mi dice che domani...
Questa è scelta tua, eh?
Sì,
abbiamo parlato sotto un profluvio d'archi, una cosa emozionante anche.
È vero.
Guarda, sta cambiando.
Questa l'ho scelta io, ma perché questo... che ti ha fatto sta canzone?
Niente,
il direttore aveva suggerito
emozionato. Sono emozionato.
Il direttore aveva suggerito un'altra canzone dello stesso autore. Io mi sono permesso di dire che quella era un po' abusata. Effettivamente anche questa è proprio è conosciuta, ma forse un po' meno usata. Comunque, polemiche interne a parte.
Polemica.
No, nessuna polemica. Jimmy, polemica. Domani mi diceva il direttore: è il compleanno di.
Tra 3 ore e mezzo, via.
Sì, insomma, domani, 29. E quindi lo salutiamo con questo brano che è un po' estivo.
L'estate veniva.
Ci scalderà.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza. Nuovi amori da piazzare sotto. Il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo, i passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva 3 occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me.
Zurück ins Studio mit Bar Traumfabrik.
Noi siamo di nuovo qua per parlare di un film importantissimo che esce, che è uscito proprio ieri, un film che non dimenticheremo mai. Non stiamo parlando di Guardiani della Galassia 2, non stiamo parlando di quel film che uscirà nel 2017.
Lo aspettiamo con ansia e gioia.
Anche con ansia l'aspettiamo.
Con ansia e gioia. Parliamo di Doctor Strange, il nuovo film della Marvel. Di Scott Derrickson, regista, Russell, con un cast veramente importante, perché c'è Tilda Swinton, Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, Mads Mikkelsen,
basta quelli importanti sono
basta
Benedict Wong, Michael,
basta, questi
Stuhlbarg.
Non si infila nessuno, basta.
Classico filmone.
No, non è filmone. Non è Marvel. Filmone perché è uno dei film di intermezzo.
Senti,
della Marvel.
Quello di Schiavo che fa nel film?
12 anni a Schiavo. Fa un personaggio che è uno stregone anche lui. Perché dovete
sapere. Chiwetel
Ejiofor. Il Doctor Strange è lo stregone supremo del mondo Marvel. Ah. È uno che diciamo, l'uomo della strada, cioè il non appassionato di fumetti, non conosce perché non è Iron Man, non è Spider-Man, eccetera. Ma non è un personaggio marginale, è un personaggio abbastanza grosso.
Intellettuale, diciamo, un po' sfigato, che gli piace l'uomo,
No, c'entra niente. È nato dal...
Omofobico, te l'ho già detto?
Scusate, nel mondo Marvel ci sarà anche un personaggio gay friendly o no? Sono tutti.
Sì, ma non lui. Oh, non lui.
La galassia che ti era piaciuta tanto. Quelli erano tutti.
Gay friendly.
Sì.
Soprattutto Groot, che era tuo piazzato.
Soprattutto Groot. Vabbè, no, lì poi viene fuori tutto un altro discorso. Comunque, mi fate dire due parole su questo film?
Assolutamente.
Doctor Strange è nato negli anni 60 dalla matita di Steve Ditko, che è un Daniele Pampanelli. Lo saprà, è un grandissimo disegnatore della...
Stava per dire,
prendi in giro,
no, è solo loro che ridono.
Non conosci Steve Ditko, grandissimo disegnatore, grandissimo. Che ha creato il concept di questo personaggio e poi è stato ripreso, ci ha messo le mani anche Stanley. Comunque lui è uno stregone, nasce come un neurochirurgo, qui sono stati abbastanza fedeli nel riproporre le origini, nasce come un neurochirurgo che prima è un po' uno stronzone, pieno di soldi, spocchioso, presuntuoso, amante della bella vita, eccetera.
Vedi. Sembra un film di Tarantino.
Parte da questa situazione, bravissimo e presuntuosissimo, dopodiché ha un incidente molto grave e perde praticamente l'uso delle mani, ma insomma le sue mani vengono rimesse a posto, ma non è più in grado di operare meravigliosamente come faceva prima, e quindi è costretto a mettersi in discussione prima dal punto di vista fisico, poi da quello spirituale. In questo è molto simile alle origini del fumetto. Vediamo un bene il Cumberbatch, che è bravissimo a fare lo stronzo.
Cast veramente.
Cast stellare.
Cast importante. Lui più molto... che stellare, cioè bravi. Cioè
bravi attori, appunto, no, stellare.
A parte Rachel McAdams.
Rachel McAdams in realtà fa un ruolo minimo, cioè tre scene.
Anche troppo.
C'ha tre scene, non è niente di che. Però insomma, c'era Simone
Rossi. Volevo solo dirti che in alcune immagini del trailer somiglia un po' al tutto di Zoolander 2, ha dei profili un po'.
Allora, diciamo che qualche cosa del film è un po' tongue in cheek, come si suol
esatto.
dire. Cioè un po' non buffonesca, ma insomma non completamente seria. Questa è una cosa che è stata un po' criticata, perché il personaggio in realtà è abbastanza serio, però penso sia una scelta di marketing per avere appeal anche con un pubblico un po' più ampio.
La vicenda qual è?
A me non ha disturbato. La vicenda è quella che vi ho appena raccontato, lui che si trova in questa situazione. Si reca in Nepal per una storia che non vi racconto, ma insomma dove incontra questo mondo spirituale, scopre queste dimensioni parallele, questo mondo della magia. In realtà la cosa bella di Doctor Strange è che negli anni 60 era totalmente psichedelico, nasce in un momento in cui la psichedelia andava per la maggiore. Steve Ditko disegnava delle cose meravigliose esteticamente, dei mondi colorati e psichedelici, fu di grande successo presso gli studenti dei college, perché all'epoca questa cosa andava. Questa cosa viene molto ripresa nel film, tant'è che il cameo di Stan Lee è lui che in un camion, in un pullman legge The Doors of Perception di Aldous Huxley e ride a crepapelle. E gli effetti speciali visivi sono stati fatti meravigliosamente, perché dipingono questi mondi, queste dimensioni parallele con quello stile psichedelico. Combatte contro degli altri stregoni, poi non vi devo spoilerare perché ci sono delle cose che il fan Marvel si aspettava.
Ascolta,
altri no,
diciamolo, combatte contro Mago Merlino.
Sì, esatto, no, visivamente è clamoroso
Silvan.
Per questa cosa le scene
Strange contro Silvan
e Tony Binarelli. Esatto. Le scene d'azione, che poi è un'azione particolare perché non è il solito menare. Qua c'è pochissimo menare. In realtà le scene d'azione sono più corse, inseguimenti in questi mondi assurdi. Ci sono due scene.
Non ci menano.
Non proprio. Ci sono due scene alla Inception, con queste città che si aprono, si chiudono con proporzioni e dimensioni per le quali Escher si sarebbe bagnato probabilmente. Due scene molto belle, più questa scena psichedelica eccezionale. E in più un'altra cosa nella quale è sui generis rispetto agli altri Marvel è la trovata del finale, cioè la conclusione, lo scontro finale è totalmente diverso da quello che ci si aspetta.
Pregna?
Non ce n'è tanta, a dir la verità. C'è Rachel McAdams che compare
si
appena.
Si sta lasciando
insomma.
Crescere la fronte, ho visto.
Esatto.
Sicuramente
sì.
È una roba.
Diciamo un personaggio che deve trovarsi a rinunciare alla propria presunzione. Praticamente se fosse stato Laszlo sarebbe morto. In realtà lui invece una persona che deve soffocare il proprio ego per...
In realtà il Dottor Strange, cioè il personaggio di Dottor Strange, la sua originalità, cosa che ha affascinato anche la riscrittura che poi ne ha fatto lì, è proprio nella sua evoluzione, cioè nella necessità, non nella capacità, ma nella necessità di evolversi. E quindi è un personaggio molto più psicologico, anche
un mutante suo malgrado.
E per questo che è anche un mago, uno stregone, un illusionista, eccetera. Perché tutto il personaggio è molto più mentale, cioè
bravo.
La sua forza è una forza di
testa.
Interiore. Verissimo, e infatti, e secondo me questa cosa l'hanno resa anche proprio nella forma del film, perché Benedict, come dicevo, molto meno menare, anche se c'è azione, ovviamente facciamo il solito disclaimer dei film Marvel, è un fumettone mainstream, non, da questo non si scappa, però in questo caso
ha richiesto, allora, c'è la visione, ti chiede di andare oltre quella,
secondo me,
di quello che
esatto
vedi.
Sì, è un po', no, ma poi soprattutto sono state trovate delle formule narrative un po' diverse in alcune cose, come questo finale, questo scontro finale che in realtà è la celebrazione del pensiero laterale, insomma, del nodo gordiano.
Scusa, ma Lupus, io, cioè, la cosa che mi ha affascinato di questo personaggio, cioè di questa proposizione del personaggio, è l'interpretazione che ne potrebbe aver dato, io non ho visto il film, Cumberbatch, che è un attore clamoroso quando deve interpretare e impersonare personaggi che sono al limite della psicosi, che non è in questo il caso, però
è anche un po' questo
il caso.
E secondo me hai detto la cosa giusta e è perfetto, chiudiamo questa cosa, è perfetto la scelta di casting, prima di tutto perché lui effettivamente riesce a interpretare personaggi molto bene, si cala tantissimo.
Guardatevi, a proposito di serie, Sherlock, chi non l'avesse visto,
Sherlock è stata quella con clamorosa. Cui l'abbiamo conosciuto e è clamorosa, e lì effettivamente in comune con questo c'ha che sono due personaggi distaccati dalla realtà,
sì,
alienati. Lui nasce come uno freddissimo di cui non gli frega niente, a questa Rachel McAdams che praticamente gliela serve su un piatto d'argento, lui la brucia proprio.
E allora Stefano Martino qualunque.
Allora che cosa stavamo dicendo inizialmente? Probabilmente
gli piace l'uomo. No, all'inizio è così, però ti dicevo, per chiudere, lui è una scelta di casting perfetta perché rende benissimo questo personaggio da questo inizio a poi la sua evoluzione, ma anche visivamente c'è una costruzione anche del personaggio visiva, perché il suo look storico viene costruito pezzo per pezzo, e i guanti, che sono l'ultima parte, si vedono solo nella scena post crediti. Poi vabbè, ci sono degli agganci.
Posso semplicemente dire una cosa, che quest'anno è di grande moda il ritorno alla stregoneria, perché a breve uscirà anche un film scritto dalla Rowling, il nuovo personaggio che si chiama Animali Fantastici e Dove Trovarli.
È vero.
Interpretato
che
da
è uno spin-off
Redmayne
di Pets.
No, di Harry Potter.
Harry Potter. Non c'è più la quattro occhi a volante, c'è Eddie Redmayne e vedremo che cosa accadrà.
Che odio.
Ma credo che sia un... non è vero, è uno spin-off, no, adesso mi confondo col libro che è uscito adesso.
È un libro.
Eddie Redmayne inizia a essere fastidioso.
Rompe un po' i coglioni, diciamolo, Però le donne piacciono.
Andiamo in musica.
Comunque, per chiudere, ecco, io lo consiglio, è un film minore della Marvel, di quelli di intermezzo, però secondo me questi è stato uno dei più riusciti.
Però qui
lo trovano in molti sala.
Questi film minori della Marvel riservano le sorprese, perché sono molto più liberi.
Anche Ant-Man lo era abbastanza.
Lupus, lei l'ha visto in 3D o normale?
No, io l'ho visto in 2D per precisa scelta, ma devo dire, col senno di poi, che le scene, queste scene di cui parlavo, psichedeliche e di azione, forse
meriterebbero il 3D. Lo trovate in multisala anche qui nei dintorni di Perugia, e noi, come richiesto da tutti gli ascoltatori, andiamo in musica. Quindi prossimo pezzo, la band è una di quelle che non ha bisogno di presentazioni, sono i radio, l'ultimo brano nell'album uscito a maggio, Identikit, ci piacerebbe sentirlo in qualche colonna sonora.
Thank you. Familie für ein Ave Maria, Bad Traumfabrik.
I quattro le Ave Maria, sarebbe. Ed ecco, in realtà siamo sei stasera, ma insomma...
Ne manca uno per fare i magnifici sette.
Esatto. Comunque, è il momento del cinema di domani, anzi del cinema di oggi a 8.
Intanto, è quello che muore per primo, però.
Manteniamo questa luce soffusa, vedo che in effetti crea quella situazione un po' rilassante.
L'unico disagio è Smith,
Io l'unico disagio è Smith, lo vedo.
Si è ripreso molto bene.
Comunque,
Smith è risagio con la vita da un po'.
Comunque, il cinema di oggi a 8, ovvero le uscite della prossima settimana, tra l'altro il prossimo venerdì non ci saremo perché Radiofonica trasmette uno sì. C'è una giornata speciale internazionale.
Cioè, venerdì prossimo non ci siamo.
Non ci saremo, non ci saremo. Per cui fate incetta dei nostri consigli adesso.
E pensate che venerdì prossimo era la puntata che avrei saltato del mese.
Vedi?
Dunque ci sarò in tutte le puntate.
Dite che è un caso? Dite che è un caso?
Io non credo. Scusatemi, Cumberbatch, che personaggio faceva in Imitation Game? Sveglia.
Vabbè. Allora, che cosa esce al cinema? Lunedì 31 esce Sausage Party, vita segreta di una salsiccia, un'animazione di Greg Tiernan. Dopo essere caduta da un carrello della spesa, la salsiccia e i suoi amici partono per un viaggio al supermercato per tornare alle loro corsie prima della vendita del 4 luglio.
Io non voglio perdermela.
E capire.
Interessante,
Non è sarà detto che non parlasse sopra stanno, ragazzi. No, ho detto una frase e avete detto in tre. E capire come ci sono arrivate. No, questo film in realtà, che sembra è un'animazione, sembra detta così la cazzatona per ragazzini, no, a me sembra una gran cosa, perché prima di tutto mi sembra molto scorretto dal trailer, secondo ho visto che i doppiatori sono quelli del Frat Pack, in questo caso abbiamo Jonah Hill, James Franco, Seth Rogen, Michael Cera,
credo che l'abbiano scritto,
quindi immagino
un film del Frat Pack,
essendo i doppiatori credo che sia la versione animata del film del Frat Pack,
diciamo. Quindi, no, non portate i vostri bambini se non volete poi rispondere a domande scomode.
Infatti io volevo dire che ho letto sulla pagina Facebook ufficiale di Rocco Siffredi che è stato invitato a presentare il film.
L'ho presentato, non hai sentito il trailer di presentazione di Rocco?
No,
è un trailer secondo me bruttissimo.
No, io dico di salsiccia.
Sì, Sausage Party. Sausage Party, il trailer lo fa Rocco.
Questo
con i soliti doppi sensi.
Veramente. Tu volevi fare una battuta, invece la cronaca,
la realtà
è ben peggiore. No, io volevo fare un collegamento.
In realtà a discolpa di Air Director, va detto che io il trailer l'ho ascoltato alle 6:30 questa sera.
Io invece stavo studiando il cinema da oggi a 8, quindi mi sono distratto.
Comunque siamo al primo film e sono passati 3 minuti.
No, ce ne sono altri 10.
Il secondo è facile perché il personaggio di cui stavamo poc'anzi parlando,
Magagaggio,
amico Rocco.
Questo è un cliffhanger, amici.
Assolutamente.
Che gancio, letteralmente.
Che sciocchino. È protagonista di un documentario, un docufilm che ne racconta la storia. Quando adesso lui sta decidendo ovviamente di appendere
il
gancio al chiodo. Allora, Rocco Siffredi si racconta da Ortona, il suo paese natale in Abruzzo, fino a Budapest, dove ha la sua società di produzione, casting a Los Angeles, riprese l'ultimo film a San Francisco, ma soprattutto non c'hai un babam quando parliamo...
Lo stavo mettendo in questo momento.
Babam!
Oh, cioè, ce l'avevo lì pro babam. Ok, chi è il prossimo?
Vado io con la pelle dell'orso.
Guarda, proprio per questa occasione
ho aggiunto un babam.
Benissimo.
Giusto. Allora, la pelle dell'orso. Abbiamo parlato di Sausage Party, di Rocco e della pelle dell'orso. Cioè, siamo
i doppi
sensi. Non magro.
Sarà la luce?
Questo esce giovedì e non
è... E non è finita, aspetta dopo.
Dai. E non in anticipo, come gli altri. Il film è molto interessante, lo devo vedere, non l'ho visto, però sono curioso. Siamo in montagna e dunque questa cosa va benissimo.
Dolomiti.
È tratto dall'omonimo romanzo di Matteo Righetto, ambientato in un piccolo paese delle Dolomiti negli anni 50. Il film segue la storia di Domenico e di suo padre Pietro, che per sbarcare il lunario accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro. Ovviamente la scommessa è nel titolo. Il protagonista è Marco Paolini. Mi parlano di un bellissimo romanzo di formazione.
C'è Lucia Mascino. Ieri sera lo presentavano all'Hollywood Party. è interessante.
Interessante, un film per ragazzi, questo sì, per ragazzi, un bellissimo romanzo di formazioni, se ne parla molto bene, io spero di riuscire a vederlo in una sala cittadina.
Ma invece, scusate se rientro io, ma l'ho visto questo film, quindi ti voglio chiedere, perché ho visto che lo montate al postmodernissimo.
In anteprima.
Un mostro de mil cabezas di Rodrigo Plà, ovvero un mostro delle mille teste, io l'ho visto a Venezia con te forse.
No, io non
No, tu non c'eri quell'anno. Allora, era 2 anni fa esattamente, nel 2015, in anteprima perché sta uscendo adesso in Europa.
Allora, il film esce giovedì 3, noi facciamo, anzi al post-mod fanno mercoledì 2 novembre l'anteprima con Rodrigo Plà.
Ah, lui presente, Rodrigo presente. Plassa, l'abbiamo visto a Orizzonti,
prima
apertura di Orizzonti, parla di un uomo malato di cancro che ha bisogno di cure molto costose. La moglie, dopo le pressioni subite dalla corrotta compagnia di assicurazione, guarda caso, decide di attuare le azioni più disperate per ottenere il denaro necessario. Un film che io avevo apprezzato, mi ricordo bene, e quindi consiglio.
Anche qui siamo nell'orbita del mondo anticapitalista.
Sì, un po' sì.
Mocciato.
Sicuramente.
Ora Simone, è vero?
Ah, direi tocca a me, bene.
No, anche l'altro io penso.
Va bene. Allora diciamo, Non si ruba a casa dei ladri, film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e M. Arcuri.
L'ho messo per ridere.
È il vice sindaco di Perugia, così.
M. Arcuri.
Va bene, passiamo avanti. Emanuele non leggere niente.
Multisale, andate a vederlo perché sicuramente merita. Allora,
ma ne hai saltato uno però.
Sì, volutamente, perché temeva i doppi sensi, secondo me.
No, ho saltato Kubo e la spada magica.
Temeva i doppi sensi.
Di Travis Knight. Travis Knight.
Sparare fuoco.
Un film di animazione prodotto da Laika e Focus Features, ambientato nell'antico Giappone, ai tempi dei samurai. Kubo, deve trovare la magica armatura del padre, il più grande samurai che il mondo abbia mai conosciuto.
Allora, la Laika, volevo dire questa cosa, la Laika è quella di Coraline e è uno dei più grandi studi di animazione in stop motion.
Poi lo volevo dire, non è un caso che la trama si svolga in questo senso, ossia che il ragazzo deve recuperare il padre, perché Travis Knight, sapete tutti di chi è figlio?
No.
Di Michael Knight.
Lui. Ragazzata. Ma passiamo a una uscita molto importante.
Esce il film di Michele Plà. Acido, 7 minuti.
Guarda, io 7 minuti.
7 minuti!
È durato 7 minuti.
E con un cast stellare, con Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia.
Sei durato 7 minuti l'ultima volta.
Io sono contento che lo presenti.
Ti ringrazio, perché in qualche modo...
No, perché lo so, era il film tuo. Mi fai ridere la mattina.
Un gruppo di operai è pronto a sacrificare 7 minuti della loro pausa, pranzo quotidiana, per poter...
7 minuti!
Per poter salvare dal licenziamento il personale di una fabbrica. Michele Placido torna al grande cinema che conta e
sette
lo
minuti.
Fa con grandi interpreti.
7 minuti!
Femminile.
Ci resta 7 minuti.
Posso spezzare un
quella
dito?
Quella noiosissima che...
Posso spezzare un dito a Michele Placido?
Vai!
No, sì. Allora, voi
a Ceclo!
Siete 5 stronzi perché Michele Placido, che sicuramente quando fa film d'autore ci rompe i coglioni a tutti, è un ottimo regista.
Mi sa che lo monta il post-mod?
No. Sì, no, è probabile.
Possiamo dire una cosa?
È durato 7 minuti.
Esatto. No, nel senso che, scusate, cioè...
La mia stima per te quanto è durata?
7 minuti!
No, però, cioè, seriamente, è un buon regista, se Michele Placido.
Vabbè.
Ma andiamo avanti.
Il film successivo, lo sento io, è Indici senza terra.
Ai, fa male,
Di Vari. E non so, è
quanti?
Albanese, qua.
Vari registi, vai avanti che c'è scritto
7 registi per 7 episodi, 7 giorni per
personaggi
affrontano la battaglia di tutti i giorni senza pietà per il loro futuro con nuove forme estreme di sopravvivenza. Me lo spiegate questo o andiamo avanti?
No, scusa, io non ne so molto.
Il film non ne parlano male, addirittura oggi Colin Firth l'ha presentato. Lui sta facendo da testimonial al film. È uno di quei filmettini minori, chiaramente
vergoglioni,
indipendenti, che parla di precariato, parla della condizione del lavoro in Italia. È una commedia un po' toscana, la cosa non gioca
a suo favore. L'ultimo film che
scusami,
è,
no, forse... scusa, è una commedia?
Un po' toscana.
Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da 4 soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Questo devi scrivere, per favore, scrivilo.
Comunque, l'ultimo film che esce questa settimana, che vi proponiamo questa settimana, è forse, a mio parere, mio personalissimo parere, il più importante, il più interessante, più che importante, è La ragazza del treno di Tate Taylor con Emily Blunt e Justin Theroux. Una ragazza sconvolta dal recente divorzio fantastica sulla vita di una coppia che vede tutti i giorni. fino a quando vede qualcosa di scioccante e viene coinvolta in un caso misterioso ed inquietante, trasposizione del bestseller mondiale di Paolo.
Posso dire che credo che sia veramente un bel film e a me Emily Blunt piace moltissimo.
Da, da morire. Io ho visto ieri sera Sicario, per dire, l'ho rivisto Sicario.
Appunto,
è un'attrice che ha fatto Il Diavolo Veste Prada.
Questo film non mi convince.
Grande film.
Ho paura che sia un
po'. Posso dire l'unica cosa di Emily Blunt?
Però se voi mi però
mi ha sconvolto è che Emily Blunt è stata fidanzata per lunghi anni con
Laszlo Kovacs.
No. Con Michael Bublé.
Vai che siamo in ritardo, ragazzi.
Comunque ridiamo il merito a Placido, perché è un film da non sottovalutare. Non sottovalutate 7 minuti.
Vai che sei fortissimo. Allora, noi vogliamo rendervi frizzante questo venerdì e quindi cominciamo a rendere frizzante il finale di questa trasmissione. Mancano poco più di
7 minuti.
No, in realtà una mezz'oretta, per cui collegatevi se ancora non l'avete fatto. Ed ecco un altro brano del 2016 che ci starebbe proprio a puntino in qualche bel filmettino: Red Hot Chili Peppers con la loro Dark Necessities. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see a high spot. Keep the breeze and go. Blow my blow and go away. What do you say?
Eccoci Smith, eccoci.
Eccoci, il Traumfabrik stava
e accogliamo il nostro
video. Andrea Fioravanti, benvenuto.
Forza,
stava accogliendo Andrea Fioravanti.
Non so chi sia Andrea Fioravanti, ma è arrivato il prof.
Ma cavolo, ma
pensavo che fosse scusi, stasera è buia, è buia la
è la prima volta che il professore si palese.
Gli assomiglia.
No, non è la prima volta a dire cazzate, sarà l'ottava.
Va bene, andiamo avanti, va.
Ma no, telefona sempre.
Torniamo a parlare.
Tu te sei perso qualche puntata.
Cazzo.
Torniamo a parlare di cinemas. Torniamo a parlare di films. E il film in questione di cui vogliamo parlarvi adesso. Il film è. Accidenti. Parliamo di Enclave di Goran Radovanovic.
Enclava.
Di Goran Radovanovic, che non è un tennista serbo, ma è un regista.
Neanche
serbo.
Un calciatore, se
e neanche un calciatore, neanche un calciatore.
Nemmeno
un
musicista di una banda di gitani che suonano per matrimoni e funerali.
Film che potete trovare al Postmod e che ci parla, ci racconta la vicenda di una enclave, appunto, serbo-cristiana, credo, in territorio
kosovaro,
quindi albanese. E le vicende, diciamo, le vicende conseguenti alla guerra dei Balcani degli anni 90. Il film è ambientato all'inizio degli anni 2000, mi sembra, no?
Nei
primi anni 2000, con quelle che sono le soluzioni che l'ONU ha pensato di attuare, ha messo in atto per dare una possibilità di vita migliore alle persone che non moriranno perché hanno un qualcosa nella gola, ma che vivono nella enclava, appunto, del piccolo paese kosovaro di etnia serba. Chi anche... ha visto questo film?
Io l'ho visto finalmente, un film che ho visto.
Allora parlatene voi che l'avete visto, poi io vi dico se avete ragione o torto.
Okay. Cioè, ci mancherebbe.
No, allora, io dicevo poc'anzi...
Scusami, il problema di Laszlo Kovacs non è che lui film non li vede, lui film li vede e li vede tutti, è che non li capisce.
È quello.
Certo, diceva il collega Simone Rossi che in realtà è uno di quei film che almeno a me personalmente è soggettivissima questa osservazione, per una buona parte, la prima metà, mi ha lasciato con tanti interrogativi, mi stavo chiedendo se mi stava piacendo oppure no. Poi in realtà è uno di quei film che ho rivalutato molto una volta finite, cioè nel senso...
Valle.
Perché? No, non è noioso.
Che dici, ah, è finito.
Allora, la prima cosa che credo sia stata da sottolineare è che viene da un punto di vista molto diverso, da uno sguardo soggettivo che sicuramente c'è ostico, perché non siamo abituati, certo, a vedere le cose in quel modo. Si sta parlando di un paese spaccato in cui le persone... Dal definirsi albanesi o diversamente, insomma, creano tutto un contesto di odio, di rancore, di...
Scusami, contestualizzando anche il momento storico, cioè quello avviene ambientato nel 2004, cioè pochissimi anni dopo, 5, 6, sì. 7, 10 anni dopo, 12 anni dopo, una guerra violentissima che non riusciamo neanche ad immaginare.
Considerate
quanto
infatti
è stata...
i carri armati in mezzo alle strade che trasportano civili semplicemente perché non possono fare rialzamento, posti di blocco, violenze gratuite, chiamiamole così. Non è un film in cui viene messo l'accento sulla violenza in senso fisico, è un film dove secondo me viene messo l'accento su ciò che può portare all'interno di una persona. Il protagonista è un bambino, ma c'è anche tutto un contorno di adulti che sicuramente vengono benissimo affrontati, cioè nel senso uno capisce che cosa può essere il
un
messaggio. E sicuramente io, se posso dire la mia, lo consiglio a chi ha voglia di aprirsi un pochino la testa e cercare di capire quello che è stato.
Secondo me il film ha tre grandi pregi, li dico brevissimamente. Uno viene dal Manico, cioè Radovanovic è un regista al suo primo lungometraggio vero e proprio, è serbo lui, eppure racconta una storia che riesce ad essere equilibrata. Insomma, racconta l'albanese e il serbo alla fine pareggiando un po' i conti, e in questo è molto bravo. La seconda cosa
perlomeno la nuova generazione,
sì, certo. Ma a quella si rivolge. La seconda cosa è che secondo me questi due popoli che si trovano nello stesso territorio, di fatto, più che avere dei rancori fra di loro, hanno delle questioni irrisolte che sono tipiche dei territori di conflitto, soprattutto dove un conflitto è finito da poco tempo.
Accade anche a San Martino questo.
Esatto. E la terza cosa, la più bella secondo me di un film che ha qualche pecca indubbiamente, è che per tutto il film, almeno la sensazione che io ho avuto, è che non si capiscono dove iniziano e dove finiscono i confini. Confini fisici, che non sono solamente fisici, evidentemente, tutto un film giocato su il mio territorio, il tuo territorio, quello che era mio, quello che era tuo. Per tutto il film ci sono carri armati che vanno avanti e indietro, persone che camminano avanti e indietro continuamente, non si incrociano mai, anche se la strada è sempre una soltanto. In questo gioco di vero e falso il film funziona meravigliosamente, e secondo me è la cosa più bella, perché ci fa capire che i confini di fatto sono una creazione dell'uomo.
Beh, potrebbe essere proprio anche questo uno dei messaggi, no?
Per me il messaggio principale, oltre ad essere un romanzo di formazione evidente.
Appunto, è un romanzo di formazione che però si racconta più per poesia che per prosa, secondo me, perché appunto questa alterazione del tempo e dello spazio che tu prima narravi, dove dei ragazzini riescono a correre calciando un pallone dietro ad un carro armato, che secondo me
per tutta
è la scena più bella, insomma, almeno che da subito dichiara come sarà il film, ci crea una sospensione quasi surreale. Non a caso siamo nel dramma della vicenda, in una situazione che potrebbe essere quella di un cinema sociale, dove invece prevalgono le speranze, forse i sentimenti, quello che ci si aspetta da una generazione futura.
C'è una cosa che vorrei chiederti.
Io lo consiglio vivamente, come dicevi tu, a tutti, a prescindere. Però mi piacerebbe che questo film venisse proiettato anche nelle scuole, cioè nel senso che anche le scuole potessero partecipare. In un momento storico come questo, in Italia, dove è di questa settimana, la cronaca drammatica di un paese dove delle persone fanno barricate contro donne e bambini, non si sa bene per quale ragione. Sarebbe interessante riflettere su quello che è un conflitto, in questo caso osservato con gli occhi dei bambini, perché la vicenda è tutta narrata dagli occhi del protagonista,
gli occhi del cuore.
Grande merito a Radovanovic.
I due protagonisti, due ragazzini, il serbo e l'albanese, sono strepitosi.
Sì, beh, oltre anche il serbo l'avevamo già visto nel Figlio di Nessuno, altro film straordinario che racconta il conflitto in un altro modo.
Ma detto che il film c'ha anche delle invenzioni narrative non da poco, insomma, la trovata della campana, esattamente come altre, insomma, non sono da sottovalutare.
Sì, io infatti volevo chiedere all'Aslo in particolare, perché è una cosa che mi ha colpito molto positivamente, ma dato che citi la poetica, ero curioso di sapere la tua, il ruolo della mucca che in realtà c'è in questa
perché
storia.
L'Aslo, ricordiamo che ha familiarità con le mucche.
Anche io volevo chiedere una cosa all'Aslo. Seria.
Che cazzo fai nella vita?
Esatto.
Allora, c'è l'inizio del film, o comunque anche parte della trama, se vogliamo, la morte del nonno di questo protagonista, che ha evidentemente un rapporto con questa bestia che sta fuori dalla finestra e osserva. E io credo che sia una bellissima immagine, perché poi torna ogni tanto, torna con leggerezza, ma c'è. E quindi mi chiedevo,
infatti io sono fatto un po', perché alla fine dico, che cazzo di fine hanno fatto queste mucche? Cioè, nessuno le mungeva più, nessuno è abbandonato al loro destino.
Comunque, chissà. Notazione, viva la mucca, alla fine ve la faccio notare a tutti, non si dice enclave, si dice enclave.
No, non è vero, parola, si dice anche enclave, anzi, sì, la forma moderna preferita è enclave in italiano. Te lo dico solo,
puoi andare. Perché viene dal francese.
Ma è desueto.
No.
Si dice sia enclave che enclave che enclave. Però
si dice in tutti i memori, ma la forma corretta.
Mi dispiace, questa cosa
desueto. Non siamo
te la dimostrerò dopo.
Logore abusato, direbbe.
No, enclave.
Io sostengo enclave. Comunque vanno bene tutti.
Comunque diciamo che è un film che va visto e che la parola suddetta viene chiamata enclava. Perché stiamo parlando enclava. Perché stiamo in Bosnia.
Comunque chiudo, molto bella la scena del commissariato. Non dico che cosa accade, però è molto 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 molto
e
bella.
Anche quella bene. Politica.
Sì. Scusate, a me questa atmosfera così sognata, sapete, che mi ispira.
Siamo con Alice Rohrwacher al cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes.
Lei ispira questa cosa.
Si dice che poi un pezzo tagliato dell'intervista dice: ma in questo film non c'è, secondo te, troppa trama?
Esatto. Va bene, basta, tra poco arriva il professore, quindi andiamo in musica.
È già arrivato,
ma arriva il suo pezzo. Ci sentiamo un altro pezzo tratto da un album uscito nel 2016, un pezzo frizzantino che si intitola...
Vuoi dire pezzo?
Lip Service. E questa è Miss Roisin Murphy.
Can't stop picking you up, telling the world.
Folge 4, Eine neue Hoffnung.
Con grande orgoglio, con grande sentimento, con profonda commozione, sono qui ad introdurvi dal vivo, live, in diretta, dagli studi di Radiofonica, il compagno professore.
Buonasera.
Compagno professore.
Buonasera.
Non l'avevo preparato, eh?
Sì, no, non ero preparato perché stavo cercando un sgabello per appoggiare il mio soave e politico culo, ecco. Comunque, cari amici, io non ho niente contro i critici cinematografici. In generale, io non ho amici. Io non ho amici, ma se proprio dovessi scegliere non mi farei mai un amico critico cinematografico. Vi direte perché? Perché a me stanno sul cazzo quelli che si sentono migliori degli altri. E spesso io mi sto sul cazzo da solo, per questo partecipo a Bar Tronfabrik. E quindi parliamo di cose serie. Il pezzo di oggi, caro Laszlo, che mi ha introdotto, è sul coraggio dello sguardo del cinema. Parliamo quindi di Ken Loach, che con io, Daniel Blake, depone la pietra tombale sul concetto di welfare nello Stato moderno, un welfare rappresentato mediante un astratto, ma non per questo meno crudele, leviatano che attraverso una burocrazia che mente a se stessa come gli eunuchi bizantini ha bisogno della distorsione della logica umana per esistere. Ma non è di politica che io voglio parlare, nemmeno di economia. Mi interessa il rigore estetico-morale dell'anziano e combattivo regista britannico. Una forma che tocca il cuore attraverso la sua disciplina, ma che molti critici romani purtroppo non capiscono, affermando la miseria di scene capitali, l'assenza di scene madri che urlino di disperazione. Ma da Roma un critico mi dice: sai qual è la scena più bella di Daniel Blake? Quella in cui la povera ragazza madre, divorata dai morsi della fame, in un mercatino per poveri, apre un barattolo di scatolame e lo divora, così nella sua brama primordiale di appetito. Io stranamente ne convengo. È una scena meravigliosa, ma è proprio nell'uguaglianza che si dipanano le differenze. Lui, cresciuto a colpi di scena, tronfio di epica narrativa, strappalacrime, lui sottolinea come quel momento di empatia, di piena identificazione, sia unico, a cui non fanno seguito altre scene madri. Appunto, dico io, e qui divento serio. Loach, nel suo rigore formale, non vuole convincere della crudeltà del sistema attraverso un banale ricatto sentimentale, piuttosto attraverso una discesa agli inferi, lenta, spietata, inesorabile, nonostante la positività degli attori in campo che lottano, non si abbattono, si arrangiano, ma non basta. E la parsimonia delle scene madri che noi latini cattolici, infestati da putrescenze manzoniane attraverso le varie Cecilie, portate in braccio da madri piangenti verso cumuli di appestati, non riusciamo a capire. Ken Loach propone l'intelligenza di uno sguardo formale, rigoroso, ed è per questo che le poche scene madri, il barattolo, la scritta sul muro, il funerale, ci devastano. Perché nella vita vera, che Loach ci descrive, noi andiamo a fondo senza scene madri, ma a causa di una atroce capitalistica, tentacolare piovra asettica che non alza mai la voce per dirti che sei nella merda. E allora parliamo di un altro film con altrettanto coraggio per lo sguardo inesorabile che pone sui suoi personaggi. In un'annata a dir poco favolosa nel cinema ritrovato, abbiamo la fortuna di vedere film martoriati dalla censura, dai tagli di codardi o avari produttori come I Cancelli del Cielo di Michael Cimino. E qui faccio l'appello: chi non ha visto Le Quattro Ore restaurate merita tutti i cinepanottoni. E poi ancora Lumière, ancora La Morte Corre sul Fiume, che insieme a Fritz condivide la triste sorte del film maledetto. E se per il grandissimo Todd Browning si tratta del suo ultimo film capolavoro, per il paffuto attore londinese Charles Laughton, La Morte Corre sul Fiume è la sua prima e unica regia. Film violenti, di una violenza visiva prima ancora che tematica. E qui torniamo allo sguardo, caro il mio Laszlo. Fritz, da tutti considerata a torto il capostipite dell'horror, non è nient'altro che un melodramma amoroso, il classico triangolo alla fiamma del peccato. Lui, lei, l'altra. Solo che l'altra è una bellissima donna, angelo del male. E lui e lei sono due nani in un circo di scherzi della natura, tipo macrocefali, sorelle siamesi, focomelici, mongoloidi, ermafroditi, donne barbute, donne uccello, artolesi, addirittura un torso umano. Un film maledetto, la cui visione fu vietata in Inghilterra per circa 30 anni, ma che nel tempo è diventato un vero e proprio cult movie, capace di influenzare registi come David Lynch, Terry Gilliam, un film che ha così pesantemente influenzato non solo il cinema fino ai giorni nostri, ma anche un'intera cultura, l'immaginario collettivo musicale dei fratelli Ramon che urlavano Gabba Gabba Hey, oppure citato da Bowie, che scriverà una canzone proprio per il film e per il regista, e poi ancora citazioni a non finire nei luoghi più disparati, da serie TV come The Click a mille altri cartoni come Simpson, i Griffin, South Park, Futurama, fino all'omaggio che sfiora il plagio nella grandissima quarta stagione di American Horror Story, The Circus, appunto un horror atipico, perché la paura, ragazzi miei, e l'ho notato tornando al cinema, la paura non viene dallo schermo, dai disperati sullo schermo, ma dagli sguardi degli spettatori che ancora oggi non trattengono il disgusto, la repulsione per quei dolcissimi mostri dal cuore d'oro e dalla fratellanza mortale. Un film mutilato, dannato, che segnò la fine del suo regista, che morì in un isolamento quasi maniacale, morì solo, disperato, finito dagli intellettuali della Metro-Goldwyn-Mayer. Racconto un piccolo episodio. Durante la travagliata lavorazione del film, gli attori osarono entrare nella mensa della casa di produzioni. Molto disgustati se ne andarono. Tra questi due scrittori fecero una petizione perché questi mostri uscissero dalla sala mensa. E sapete chi erano i due scrittori? Taylor e Francis Scott Fitzgerald, che cacciarono i mostri.
Megoglioni, li
cominciamo. Sì. Un applauso al professore. Sono esatto. Molto... non ha finito.
No, devo chiudere con un piccolo pezzettino. E poi vorrei chiudere per sottolineare l'episodio in cui lo sguardo filmico è il più coraggioso di tutti. Lo sguardo dove Suburra incontra il giovane Wojtyla. Una serie che dopo Gomorra procede l'indagine sul male di una potente associazione a delinquere. E forse questo è un po' il limite, perché dopo appunto Gomorra, Suburra, romanzo criminale, è ora di passare oltre e non fare più l'epopea di grandi gruppi di potere che intrecciano rituali esoterici a malaffare. Una serie dove il sorrentino di Youth incontra il Moretti di Abemus Papam. Insomma, avrete capito, sto parlando di Young Pop. Young Pope.
Young Pope.
The Young Pope.
Scusi, professore.
Ma prego, permetto. Un'opera coraggiosa che propone dubbi teologici attraverso la forma estetica di Sorrentino. Ad esempio, cosa pensa la dottrina della fede dell'onanismo intellettuale di Sorrentino? Traduzione, le pippe, che siano manuali o filmiche, sono proibite dalla Chiesa. C'è tutto il sorrentinismo. Ma
soprattutto...
non finiranno mai.
Un affresco grottesco, dolente, lento, esteticamente impeccabile, ma anche vuoto di contenuti. Insomma, pieno zeppo di dialoghi in cui ogni parola non conta un cazzo. Opera magistrale e inutile, realizzata con studiata delicatezza in bilico, come sempre, tra mondi diversi, all'apparenza distinti e distanti. La Fregna e la Tonaca. Arrivederci, ragazzi miei.
Viva la Fregna!
Oh, vai!
Scusate, è che tra la tonaca e la Fregna io...
Ci sta.
Volevo solo dire che questa sera sono molto contento di avere il professore qui con noi. Spero che verrà a cena con noi, perché vorrei chiedergli dei particolari piccanti sulla famosa festa dell'Oscar a Sorrentino. Ve la ricordate?
Ah, bellissima.
Cioè, quella telefonata storica, quella telefonata storica.
Ma invece ho firmato un Sorrentino ha fatto firmare
non disclosure agreement. È il momento di
Air Director.
Che meraviglia. Ma
scusa, posso risentire?
Era Smith.
Air Director. Air Director.
Che meraviglia. Comunque, no, dicevo, è stata una puntata con queste luci spente in cui non abbiamo mai parlato di Pop, scusa, finché non è arrivato il professore.
Di Pop.
Non ne avevamo ancora parlato. Comunque, anche lui ha ritirato fuori, tra le altre cose, le serie. E dato che questa settimana c'era stato un po' di malcontento, perché dopo questo esordio meraviglioso della nostra nuova rubrica, giusto? Com'è che si chiama?
Una cosa seria.
Cioè, ci mancava qualcosa, per cui ho preso spunto per parlare proprio da questo, anche perché volevo essere coerente con la puntata in cui ho scelto canzoni praticamente a casaccio, no scherzo, però quasi, e quindi... Vi dico una
frase, chi l'ha visto? Un beccarci però un po' male.
Bravo, cioè un esserci ma quasi. Comunque, quelli che se sbagli ti tagliano la faccia si chiamano Peaky Blinders.
Oddio.
Di cosa stiamo parlando?
Sotto,
di una serie TV.
Cos'è? C'è un Leonard Cohen.
Certo, è tutto collegato. Non si preoccupi, dottor Laszlo. Allora, questa serie di cui dicono un gran bene, addirittura qualcuno ha scritto che è una delle migliori serie TV degli ultimi anni, è ora, ora in realtà da qualche mese, però visto che noi non eravamo in onda, diciamo adesso, la prima stagione è anche su Netflix, per cui per voi che non avete voglia di emigrare in Inghilterra
è inutile TV,
sulla BBC, dove ovviamente è partita la terza, potete recuperarla. In due parole, dal fumo, le fiamme degli altoforni, le lamette, tirapugni nelle tasche, c'è questa serie che racconta un pochino la, se volete, il la società bassa, come la vogliamo definire? Definiamola per come
working class, serata,
no? Sì, vabbè, non volevo usare degli inglesismi, però ecco, in un'ambientazione,
la classe operaia,
un'ambientazione
si può ancora dire,
sì. Diciamo che parte dal 1919
fino al 4 dicembre si può dire.
Poi certo. Il capitalista sfrutta l'operaio.
Che puntata politica!
È molto, molto. Dove effettivamente, oltre a una bella serie di attori interessanti, una scrittura che viene definita molto, molto brillante, dialoghi che sembrano assolutamente fatti a regola d'arte, insomma, ce la consigliano tutti. Credo che qui dentro ancora non l'abbiamo vista nessuno,
no,
vero?
No, io no.
Per cui diamocela come...
Io l'ho vista una volta nell'87.
A me l'ha consigliata la nostra vocalist Teutonica.
Sì, ma molti la consigliano.
Ma io l'ho vista, quella mi è andata lì.
Protagonista è...
Ah no, scusa.
6 o 7 anni fa è uscita.
No,
io parlo di Peaky Blinders.
Peaky Blinders, non so di che parla Laszlo.
No, no, è recente, non l'hai vista.
No, ma perché Laszlo viaggia nel tempo lui.
Stai calmo, stai calmo.
Allora, dicevamo, ambientazione.
Scusa,
vai
director.
Ma che cazzo stai a dire?
Cillian Murphy, attore incredibile,
infatti,
anche lui
fa il leader attore carismatico.
Date le goccine a Laszlo Cohen.
Assolutamente. Comunque un'altra cosa meravigliosa è che sebbene sia un'ambientazione di inizio Novecento, le musiche sono contemporanee. Quindi a partire dalla sublime sigla iniziale, considerate che si apre con una sequenza dove appunto Cillian Murphy a cavallo percorre le vie di Birmingham. Infatti stiamo parlando di Birmingham.
Sì,
essere...
no, ma
Birmingham. E dove viene scritta povertà, l'arretratezza sociale, nella soundtrack c'è Nick Cave con i suoi Bad Seeds che cantano Red Right Hand. Quindi
grande.
Parte proprio, diciamo,
alla grande. Alla
tra
grande.
Gli altri pezzi, per dirvi, c'è Time di Tom Waits, pezzo dell'85, quindi ben più futuro, ma anche Westlife.
Posso
mandare
un pezzo?
Esempio.
It's time.
Grazie, sai.
Westlife.
Dicevo, Westlife, I Fuck Piranhas e molte altre.
Scusa,
che
non lo dimmi.
No, non la sapevo. I Fought? Com'era?
No, avevo capito perché c'erano i piragna.
Sì, ci sono i piragna.
C'erano i piragna?
Sì, no, perché sono. Che succede, Rupus?
No, perché c'avevo questo contributo.
Ah, sì, I Fought Piranhas.
Sì, mo a Fiume ci sono pure i Piranes.
Ci stanno pure i Piranes.
I Piranes, adesso ci ho messo un po'. Meno.
Ma soprattutto, come suggeriva e spoilerava il nostro Laszlo, c'è anche Leonard Cohen. Leonard Cohen che è stato inserito.
Pure io
con...
ci stavo.
Immaginavo. Sì. No, tra l'altro, la serie che è vero, non l'ho vista, quindi la vero adesso. Il roster, come si dice, è composto anche da Tom Hardy,
sì, per che dire, però non è nella prima serie, ma
Sam Neill
arriva più avanti,
attore sì. Clamoroso Sam Neill.
No, è una serie che di quelle di cui quando ne parlano tutti, ne parlano principalmente bene, se non altro andiamola a scoprire. Comunque, Leonard Cohen è uno dei protagonisti e con alcuni brani, tra cui quello che dà il titolo all'ultimo album, You Want It Darker.
Cioè lo vuoi più scuro, questa sera.
Certo, collegato, è tutto collegato. Dicevamo, al di là del fatto che a 82 anni ancora faccia dischi,
Smith si è irrigidito alla traduzione di
Guardati dall'oscuro, si è preoccupato.
Ahimè, Fion Edwards.
Ragazzi,
non vi dico altro.
Comunque, diciamo, lo fa in maniera meravigliosa. Quindi, se non l'avete fatto, andatevi ad ascoltare questo album appena uscito, dove la vita, l'amore, il viaggio e ovviamente la morte, se non ci pensi a 82 anni, quando ci pensi, sono i temi che vengono affrontati. Questa canzone che tra poco vi metteremo è anche, se volete,
tra l'altro il buon vecchio Leonard nell'ultima apparizione è sembrato molto sul viale,
Ma torniamo alla morte.
Esatto. No, no, ma eravamo proprio
diciamo che
però ci circondato sempre da belle donne.
Era a piedi nudi, perché il viale del tramonto si percorre a piedi nudi.
Vi va di riflettere un po' sulla morte?
Esatto.
Ma perché no? Ma
riflettiamo
perché
un po' sulla morte.
No, allora, prima di riflettere sulla morte, vi volevo comunque dire che Cohen ovviamente è stato sfruttatissimo dal mondo del cinema, perché comunque molti dei suoi pezzi sono stati scelti e inseriti in colonne sonore. Ve ne cito giusto qualcuno, giusto per dire, in McCabe and Mrs. Miller, ovvero I compari, ci siete, Robert Altman, 1971.
I compari è un grande film.
E appunto, e c'è anche The Stranger Song. Stai calmo.
Scusa, tu dove era un test matta.
Tu sei un po' un test matta.
C'è allora, gente che perde il lume della ragione.
Allora, per non rischiare di fare un'altra volta infervorare Simone, c'è anche Pump Up the Volume. Altro film molto, molto carino, Christian Slater tra gli attori, dove ovviamente di che si parlava? Di una radio dove ognuno può dire la sua e farsi ascoltare a migliaia di persone, in pratica la storia del bar tra un fabric.
Tranne
per milioni di persone.
Milioni.
C'è anche Everybody Know, tutti sanno. Ultimo brano che vi voglio ricordare, c'è un brano che fa Waiting for the Miracle, There is nothing
miracle.
Che brano è? Waiting for the Miracle.
Legge d'attrazione.
Bravissimo. Eh sì, è lui, Natural Born Killer, Oliver Stone. Tra l'altro, ovviamente, chi è che ha scelto la colonna sonora? Guarda quante ne sa.
Vai,
neanche l'aiuto dei fratelli Justin.
Io ero convinto che fosse stato
sto cazzo.
Esatto. Esattamente. Lo puoi ridere per piacere?
Sto cazzo!
Esatto!
Ma sono stato in ballottaggio fino all'ultimo.
Sì.
Sto cazzo!
Esatto. Comunque,
è sempre quello. Che
comunque, questa ha un intro così lunga?
Sì, è lunghetta.
Allora, mettiamola su. Cominciamo. Perché allora vi stavamo appunto dicendo che in Peaky Blinders c'è questo bellissimo pezzo che ci sembra adattissimo anche a chiudere questa puntata così poetica.
Non lo so, guarda, secondo me Smith si irrigidisce ancora di più.
Non ti irrigidire, perché you want it darker, Smith.
Allora va bene.
Sto cazzo.
Air Director.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim.
Pronti, pronti.
You want it darker.
Pronti, pronti. Silenzio assoluto dentro l'aula.
Nene, I'm ready, my lord.
Silenzio. Zurück im Studio mit Bar Traumfabrik.
E rieccoci in studio con il Bar Traumfabrik, perché è il momento ormai leggendario della grandissima agenda cittadina di Laszlo Kober,
che sarà cortissima per la tua gioia. Allora, cinema Méliès,
Allora, Cinema Maries, questa settimana in programmazione devo dire dei film che lasciano un po' a desiderare. Uno su tutti, La verità sta in cielo di Roberto Faenza. Purtroppo i spettatori perugini non sono andati a vedere Piuma, me ne dispiace perché io l'avevo consigliato, un film molto carino, e vi ribeccate adesso Faenza.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Peggio per voi, però per fortuna abbiamo due interessanti operazioni, perché è una programmazione multipla, tutti i giorni alle 18.30 c'è il film Vado a scuola, che è il secondo capitolo di un bellissimo documentario di Pascal Plisson, che si chiamava appunto Vado a scuola, e raccontava alcune parti del mondo in cui i bambini per andare a scuola, insomma, non è molto semplice, fanno dei viaggi molto lunghi. Ci racconta altre tre storie interessanti, infatti si chiama Il grande giorno, è il secondo capitolo di questa narrazione.
Tra l'altro si collega in clave, se vogliamo dire.
Assolutamente.
Viaggi lunghi per andare a scuola.
Assolutamente sì, viaggi complicati perlomeno. Tutti i giorni in programmazione il cartone animato, questo anche interessante, Cicogne in missione. Cartone animato è una cosa che non si sentiva dire dall'89, però noi lo diciamo
perché siamo del qui gatta Cicogne.
Ma posso dire che grande contemporanea della Torre ci fa sapere che è a Cinecittà quest'ora di notte invece che ascoltare noi.
E che cosa starà facendo a Cinecittà?
Foto all'amore, su Instagram.
All'amore? Ma chissà se Torre fa all'amore.
Comunque Torre sei
troppo frizzante.
Frizzantissimo. Comunque lo chiameremo maestro da qui
maestro
avanti.
Assolutamente.
Dunque andiamo avanti. Il cinematografo Sant'Angelo, la seconda opera
almeno
di
insegnante.
Un autore televisivo molto intelligente che risponde al nome di Michele, ma il cognome non me lo ricordo. No, scusa, Pier Francesco Di Liberto. Si
comunque chiama, mi sono rotto i coglioni.
Pier Francesco Di Liberto, in arte PIF, ottimo autore televisivo, altrettanto ottimo conduttore radiofonico,
pessimo
regista cinematografico. No. Il suo primo film, però era stato un ottimo successo, aveva vinto anche il Nastro d'Argento. Se non ti nega male. Nessuno,
questo è brutto.
Però
guarda che l'ha vinto anche Rossi.
In Guerra per amore lo trovate al cinematografo Sant'Angelo tutti i giorni in programmazione. Io direi che però se il primo è andato male, magari il secondo potrebbe andare anche meglio.
Andate. Ma sta scherzando,
questa è la dedicata a scuola, eh?
Andate, va bene, non ce la può fare.
Uccide,
però,
la verità,
però è un autore televisivo geniale,
un bravissimo autore televisivo.
Il testimone era brillante.
Vero. Questo sono io e questo sono sempre io, eh? E c'è tipo un po' la poetica di me.
Allora,
invece, non so che gli ha fatto a Pampanelli,
io lo
secondo
so.
Me gli ha fatto una cosa brutta,
no, io lo so. Sette minuti non sono bastati quella volta. Io lo so.
Allora,
in programmazione al Cinema Zenith invece troviate il pluripremiato troviate il modo di andarci perché la sala vi aspetta, per vedere,
dai, faccio ridere, dai,
Daniel Blake in programmazione tutti i giorni, ve lo straconsigliamo. Il Bardolfo Fabrica lo ha visto all'unisono, lo
comunque, e lo adora. La morale del film
è proprio la vita de merda,
esatto. Come un po', diciamo, la cifra di
vi segnalo Luce. Che però lunedì 31 nella notte dei morti viventi di Halloween, delle streghe e quant'altro ci propongono Freaks, capolavoro di cui prima anche il professore faceva riferimento. Io ve lo straconsiglio anche questo.
Ma non uscire fuori questo frasario ciancicato
che si dovrebbe recuperare tutta la filmografia di Todd Browning, in qualche modo è
uno dei registi più neri del cinema.
Fantastica filmografia, 8-9 titoli.
Veniamo al postmodernissimo.
Ma vediamolo da vergogna!
Assolutamente. In programmazione La ragazza senza nome dei fratelli d'Ardenne, pastorale americana di Ewan McGregor. È in clave di Goran Radovanovic.
Enclave.
Parola di Dio, un film del quale non abbiamo parlato, ma magari recuperiamo la settimana prossima perché è molto interessante.
Santa Madonna!
Sorpresa del Festival di Cannes, vincitore del Biograph Film Festival, film russo di Serebrennikov. Senti che bel nome, nome da dirigente del PQS.
È un colpo da maestro.
Parola di Dio, prosegue Neruda, il capolavoro, come abbiamo detto, fine settimana con Rocco, dunque...
Me vieno i brividi, me vieno.
Solo al pensiero, il 31, la notte...
Sul culo.
Tappatelo, più che altro. La notte del 31 di ottobre, ovviamente...
Ti ha detto...
E la notte dell'horror al postmodernissimo, c'è cioè il quarto capitolo, la quarta edizione del Festival Horror.
Con il fantastico Necronomicon, se non sbaglio.
Più divertente in città, brutto male. quarta edizione, Necronomicon alle 20. Fantastico. Alle 22 presentazione dell'ultimo album dei Six Feet Tall, alle 22.30 31 di Rob Zombie inedito in Italia,
e a mezzanotte... un amico nel Bar Town Fabric,
Rob Zombie.
Lui proprio.
E a mezzanotte i nostri ascoltatori non è che si ricordano
tutto. Invece sì, sono 5 ma si ricordano tutti.
Rob Zombie.
Era sto coso.
Rob Zombie.
Comunque, l'ultima cosa da segnalarvi è che mercoledì 2
per esaltare il sugo.
Assolutamente. Esaltare il sugo. Mercoledì 2 novembre
Rob Zombie.
Anteprima.
Posso dire una cosa a riguardo della notte di Halloween?
Dai, cazzo!
Anche è un cinema un pochino più lontano da noi.
Volevo dirlo
al Metropolis,
io.
Guarda, di Umberti del 29.
Ci stiamo per arrivando, ah, ci stiamo per arrivando.
Scusa.
Fai io finire. No, volevo finire col postmodernista e poi andare su Umberti Dead.
Certo,
sono venuto qua apposta.
Esatto. Allora, come dicevamo, al post modernissimo, il mercoledì 2, segnatevi questa data.
E basta.
Rodrigo Pla è un regista uruguagio, anche se Air Director insiste con dire che è uruguagio messicano, glielo chiederemo, chissà per parte di chi.
Perché tira più il messicano, tira.
Assolutamente.
Lo fa per marketing.
Sarà in persona personificata al postmodernissimo per presentare il suo ultimo film passato all'ultima settimana degli
Vuoi
autori
della del data?
Mercoledì 2 novembre, ore 21.45, il distributore italiano Paolo Minuto intervista Rodrigo Pla a disposizione del pubblico e la visione in anteprima nazionale del film Un mostro a mille teste.
Au, so passati 20 secondi.
Credo che sia un'occasione da non perdere, vi aspettiamo là. E adesso diamo voce e fiati al compagno Daniele Pampanelli.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Infatti, poi con questo
video.
Comunque, il compagno Daniele Pampanelli che ci parlerà di Umberti Dead, tesi monografica.
Tesi, ipotesi, sintesi.
Umberti Dead, che è la terza edizione, io ho visto la seconda l'anno scorso, fu un'edizione bellissima.
Scoppiettante,
mi sono divertito tantissimo con Trolls. Il regista presente in sala, che era fantastico. Quest'anno tornerò sabato, io almeno tornerò, perché c'è sabato 29 a Rioni Mostri presentazione della terza edizione, e ci sarà anche la proiezione di Demoni di Lamberto Bava, che ricordiamo come
grande Demoni,
grandissimo regista soprattutto di Fantaghiro, e io vado per quello soprattutto, e per prendermi una delle
con
maglie...
Alessandra Martinez,
grandissima Freddy,
che era cugina
Kim Rossi Stewart.
Kim Rossi Stewart, compagno Rossi, ma soprattutto
compagno Rossi
è la cugina delle sorelle Bruni.
Che ma sì, Bruni, che ci prega
Carla Bruni,
ma
sì, e Valerio Petrischi.
Ma vedi che è tutta una mafia in cinema italiano.
Non dimenticate che i soldi mandano l'acqua all'insù.
Esatto. Comunque puoi sottolineare che Demoni è una grande visione,
è una grandissima visione.
Ci sarà, ma no, ma soprattutto ci sarà Lamberto Bava presente, e sarà veramente, per come è stata organizzata l'anno scorso, io lo consiglio a tutti, perché è veramente una serata divertente al di là di tutto. È una serata che
quando sarà?
Sabato 1:30.
La manifestazione continua anche domenica, e non so se anche
no, domenica 30 si chiude la manifestazione.
Forse
dai,
bisogna andare
martedì 1 novembre, poi c'è anche Ovo Play Sprank,
velocissimo, andate perché è un grandissimo affabulatore, vi fa morire dalle risate, ha un sacco di ricordi,
perché
del padre
è il figlio, esatto, di un certo Mario,
ha grandi ricordi,
figlio
del
di
papà.
Mario Bava, ma poi
Azzurro
è una genia di artigiani di cinema, che veramente hanno vissuto cinema fin da quando erano.
Ma che dite, abbiamo finito, c'è altro Laszlo Kovacs?
Sì, c'è l'altro, io mi cospargo il capo di cena,
lo spargi, tanto un charmane,
no, infatti, perché purtroppo al Cinema Metropolis questo mese è andata in scena una retrospettiva dedicata a uno dei più grandi registi americani del momento, che risponde al nome di Jeff Nichols. Noi non ne abbiamo mai parlato,
bravo,
e dunque
complimenti,
facciamo
quello del Nero e Cuculo, Jeff Nicholson.
Facciamo ammenda dicendo che potete vedere il suo ultimo film mercoledì 2 novembre alle ore 19. Andate poi alle 9:15, fate in tempo ad essere al postmodernissimo.
E uno non c'ha niente da fare nella vita.
Piace il cinema. È come a te che piace Rob Zombie.
Rob Zombie.
Dunque c'è Mad.
No, per favore.
C'è
c'è Mad di Jeff Nichols, un film che vi straconsiglio.
Tutti i figli, io vi consiglio allora di recuperare un film un pochino più vecchio, più meno recente.
Ragazzi, che ci tagliano.
Take Shelter di Michael con Michael Shannon, sempre di Jeff Nichols. Film fantastico.
Bravo,
bravo,
Vito! Benissimo, benissimo. Così, no! Anzi. Anche così.
No, rimettimi.
Ma qui siamo proprio nel pop anni 80.
Erano 90 per la precisione. Comunque siamo in ritardissimo, tra poco ci sfumano, quindi vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lucas Yoder, Simone Smith ed Air Director. Prossima settimana non ci siamo, ci vediamo tra due settimane. Ringraziamo di nuovo, buonasera, Fabrizio Cruciani, avvocato di Sotonica, Freulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti Simone Rossi, Daniele Pampanelli, grazie al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo in un monastero tibetano non nepalese, mi raccomando, a farci un bel viaggio in una dimensione parallela. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema! Basta!